prolusione tecnicamente parlando. La prolusione non è la spiegazione del corso, la spiegazione del corso vi sarà data mercoledì se intendete continuare e capire tutti i dettagli organizzativi e strutturali del corso. In ogni caso, andando dal sito, potete andare alla home del corso e dalla home del corso potete vedere il corso, il dettaglio, la struttura, che comunque vi sarà spiegata diffusamente mercoledì. Quindi questa è tecnicamente una prolusione ed è un'occasione per stare insieme, alcuni dei nuovi studenti, sciopero permettendo e altre necessità degli studenti permettendo, alcuni carissimi amici del corso che sono negli anni passati stati giurati, conferenzieri, amici. In quest'anno in particolare abbiamo l'ingegnere Stefania Manna del gruppo molto famoso romano Ianplas e Costantino Morosin, che è uno scultore, artista e ricercatore dei media, entrambi molto vicini al corso. Forse qualcun altro arriverà con il tempo. Poi c'è tutto il gruppo docente che vi sarà presentato come il FOLA la volta prossima, o comunque rapidamente l'architetto Francesco De Luca, l'architetto Rosetta Angelini, l'architetto Antonino Di Raimo e l'architetto Emanuele Tarducci, che sono docenti del corso. Sia De Luca sia Tarducci sono anche docenti di altri corsi di questa università, ma poi vi saranno presentati più diffusamente. Allora, più o meno la mia idea è di passare circa un'oretta con voi, forse appena un poco di più, per farvi questa prolusione del corso. Una cosa abbastanza importante da dire è che ci sono, io ne sono molto contento, alcuni anche studenti degli anni passati che vengono in questa occasione appunto per seguire la prima lezione, per capire di cosa tratterà il nuovo corso avendolo frequentato in passato. Allora, vediamo qual è l'argomento del corso di quest'anno e soprattutto come lo vogliamo impostare dal punto di vista della ricerca. Allora, quest'anno si chiama Modernità, Crisi e Information Technology. È un corso, come dire, problematico e di ricerca fin dalla titolazione, e non vuole presentarvi un tema chiuso, ma l'ipotesi effettivamente di operare in maniera attiva come ricercatori, giovani progettisti in questo settore. E attualmente queste parole per voi sono molto generiche e molto nebulose. Cosa vuol dire modernità, cosa vuol dire crisi e cosa vuol dire information technology? Ognuno ha un proprio bagaglio, arriva con un proprio bagaglio di conoscenze più o meno alto, ma naturalmente noi costruiremo attorno a queste parole quella che è un'impostazione comune di ricerca. Quindi progressivamente noi capiremo la rilevanza stessa del titolo mano a mano che andiamo avanti con le discussioni, con le lezioni, con i tutorial, eccetera, con tutta la struttura del corso. Questa prolusione è il primo iniziale passaggio per capire che cosa ci interessa in questo corso come tema di ricerca. Poi il corso ha molte altre applicazioni e sfaccettature, anche un corso di informatica, un corso applicativo, ci sono dei tutorial, ci sono delle cose che si apprendono, però in questo momento ci focalizziamo su qual è il contenuto di ricerca di questo corso, perché è un corso al quinto anno, è un corso opzionale che ha obbligo di frequenza, in cui gli studenti sono normalmente storicamente abbastanza motivati e che quest'anno prevede anche qualche studente di altre università particolarmente motivato a seguire questo corso. Di questi casi parleremo volta per volta, ma per noi sono non solo ampiamente benvenuti, ma sono proprio una risorsa importante del corso. Probabilmente qualcuno c'è già tra voi, perché io ho ricevuto delle email di persone che erano interessate. Allora, modernità, crisi e information technology. Iniziamo veramente questa prolusione. E ci dobbiamo interrogare innanzitutto nella prima parola e nell'accezione che noi diamo a questa prima parola. Il tema della lezione di oggi è architetture e crisi, sostanzialmente, come alcune architetture nella storia effettivamente hanno potuto rappresentare a un livello alto di intensità questo rapporto tra la modernità e la crisi. Di questo ci occuperemo, vedremo alcune immagini di architettura. Però prima dobbiamo capire che cosa ci interessa, di cosa stiamo parlando, e dobbiamo cominciare ad affrontare la nostra definizione di modernità. Questo è il primo punto su cui ci dobbiamo interrogare. Allora, qui ovviamente con la parola moderno, modernità e anche le varie variazioni aggettivate, movimento moderno per esempio, pittura moderna, eccetera, 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 entriamo in un grande campo di significati molto variabili nei diversi contesti. Quindi dobbiamo un momento decidere in quale ambito convenzionale della parola modernità noi ci muoviamo, perché se non abbiamo questo terreno condiviso, parliamo di cose diverse. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire cosa noi non intendiamo con la parola moderno. In parte della storiografia del Novecento, la parola moderno è stata indicata per segnalare una fase della cronologia della storia, nel senso che esisteva il mondo classico, il mondo antico, il mondo medievale e il mondo moderno. Con questa parola, che i diversi autori hanno utilizzato in maniera diversa, si intendono degli archi temporali diversi. Ad esempio, in alcuni storici, sia della politica e della storia, sia dell'architettura, la parola moderno equivale alla branca, al momento temporale successivo alla scoperta dell'America. Allora, moderno e il mondo moderno comincia dopo la scoperta dell'America. Per altri autori, invece, la parola moderno, sempre nell'ambito della storia politica e a cascata anche delle altre storie specialistiche, si intende quella contraddistinta dalla nascita dell'industria in quanto propellente principale della società, e quindi diciamo sostanzialmente la fine del Settecento è più o meno coincidente quindi con la Rivoluzione Francese. In entrambi i casi, e in altri che possiamo definire similari, la parola moderno, l'aggettivo moderno, sta a indicare delle successioni di tipo cronologico. Esisteva il mondo antico, esiste il mondo moderno. All'interno di questo discorso può anche esistere il mondo postmoderno, come diciamo definizione prima di tutto di ambito cronologico. Questo gruppo di interpretazioni è una maniera. Noi non aderiamo assolutamente a questa impostazione di usare la parola moderno nella maniera più assoluta. Non perché non sia importante, interessante e utilissima in moltissime accezioni, ma perché, come vedrete, non è quella strumentale, quella che a noi serve nel nostro ambito disciplinare, architettonico, di ricerca, eccetera, eccetera. Capirete tra poco perché abbiamo bisogno di un'altra parola, un'altra accezione della parola. Allora, detto che a noi non interessa la modernità in quanto ambito cronologico, di divisione cronologico, possiamo vedere un'altra accezione. L'accezione è quella sostanzialmente nata attorno alla seconda metà dell'Ottocento, nei primi decenni della seconda, della seconda metà dell'Ottocento, 1860-65 per intenderci più o meno, quando artisti, soprattutto poeti e progressivamente altri intellettuali, scrittori, scultori, eccetera, eccetera, ma in particolare letterati all'inizio, alla visione di una città profondamente diversa da quella del passato, dalla nascita di una città profondamente diversa da quella che c'era stata fino a quel momento, utilizzano la parola moderno come elemento di rottura non soltanto cronologica ma anche di contenuti rispetto a tutto quello che aveva preceduto. Il grande campione di questa interpretazione è per primo Baudelaire, e non a caso Baudelaire influenza non a caso Baudelaire è ovviamente, vive a Parigi, la capitale di questi cambiamenti, e non a caso questo importantissimo poeta è legato a pittori, artisti, altri intellettuali, e quindi diciamo è una maniera che si diffonde in maniera abbastanza rapida, questa diversa maniera di intendere la parola moderno. La parola moderno in questo caso è aggettivata come elemento di rottura, come cambiamento radicale rispetto a quanto avveniva prima. È un mondo diverso, nuovo, sostanzialmente dirompente e portatore, implicitamente almeno, di valori fortemente positivi. Implicitamente almeno, perché mentre gli artisti ovviamente hanno un tasso critico comunque più alto, il pensiero scientifico, filosofico, eccetera, eccetera, si muove in maniera massiccia rispetto a questa idea di progresso, di modernità, di avanzamento scientifico. Pensate a che cosa è il positivismo, che cosa è stato l'avanzamento della scienza, eccetera. Quindi moderno in questo caso ha una profonda aggettivazione, un'aggettivazione positiva. In questo contesto, 50-60 anni dopo, la parola moderno, sempre l'aggettivo moderno, sempre inteso in chiave positiva, legato alla nascita di un mondo diverso, di un mondo efficiente, di un mondo progressista, di un mondo tendenzialmente democratico, si sposa con l'architettura. Si sposa con l'architettura nascente, con l'architettura del funzionalismo, con l'architettura nata da Bauhaus, e non solo da Bauhaus, che arriva a Bauhaus, come vedremo tra poco. Nascono i congressi internazionali di architettura moderna nel 28. Architettura moderna vuol dire esattamente un'architettura che ha questi connotati positivi, progressivi. La parola moderna rimane quindi come connotazione di dei movimenti innovatori, propositivi, legati a questa tradizione in qualche maniera di grande novità legata al mondo industriale, legata all'efficienza della nuova società, eccetera, è legata a nuovi elementi anche estetici di rottura rispetto al passato. Quindi la dizione CIA, Congresso Internazionale Architettura Moderna, che è stata diciamo quella fondamentale, e varianti di questa interpretazione, come il famoso movimento moderno, che è una maniera di definire quell'ambito di problematico, hanno questo tipo di connotazione. Subito dopo, negli anni 50, del Novecento, cominciano a nascere delle storie dell'architettura moderna, quella di Zevi, subito dopo quella di Benevolo,
e via via anche altre. E la parola moderno è ancora intesa nella stessa maniera sostanzialmente, non si guarda tutta la storia dell'architettura di un arco temporale, ci sono entrambe le connotazioni. C'è la definizione di arco temporale echeggiando quindi l'idea cronologica dopo la rivoluzione francese sostanzialmente, ma c'è anche fortissimamente il fatto che non è una visione dell'architettura tout court generale, ma è una visione fortemente mirata a quei valori progressivi moderni. Diciamo, abbiamo arato bene? No? Abbastanza bene. Questo campo non c'è tempo. L'abbiamo arato, l'abbiamo creato il più pulito possibile in 2 minuti per spiegarvi che non ci serve. Lo prendiamo e lo mettiamo dall'altra parte. Perché? Perché noi ci muoviamo in un'altra interpretazione di moderno e di modernità, che non ha, soprattutto la prima accezione, non ha l'accezione cronologica, perché costitutivamente parte dalla preistoria, è una definizione che vale dalla preistoria a oggi e domani, il primo aspetto è questo, e il secondo aspetto non punta, questo è l'elemento diciamo importante, non punta su una precostituzione di elementi ideologicamente già dati e accertati che possano essere poi applicati. Vediamo di capirci meglio. Tutto lo sforzo dell'architettura moderna, tra virgolette, del movimento moderno, tra virgolette, eccetera, era che esisteva un nuovo linguaggio, un nuovo modo di fare le cose, come se fosse un'ideologia politica, in qualche maniera, forgiata attraverso una certa esperienza, e questa ideologia veniva trasmessa agli architetti continuatori che la applicavano. Quando questa cosa faceva eravamo moderni. Andava tutto bene, d'accordo? Noi invece ci muoviamo in un'altra definizione di moderno, prima di tutto perché non ha l'ambito cronologico, ma parte dalla preistoria per essere valida oggi e domani. Ma secondariamente, questa è la cosa più difficile da capire, perché non si basa sulla preesistenza di un insieme di regole da applicare. Insieme di regole in qualche maniera positive, già date, assodate, certe, ma bensì lavora sui problemi, tende a lavorare sui problemi, o meglio, tende a lavorare, qua arriva timidamente in campo la parola importante, tende a lavorare proprio sulle crisi. E qua dobbiamo avere un supporto. Quindi qual è il tipo di modernità che a noi interessa? Non è il primo caso cronologico, non è la seconda aggettivata, diciamo, positivisticamente, ma è in qualche maniera questa terza. E in questa terza il rapporto è proprio tra modernità e crisi. Vediamo una definizione. Allora, io qua ho voluto prendere proprio il file originario in cui questa cosa è venuta fuori con più forza e per la prima volta con una certa chiarezza. Allora, siamo nel 95 e Bruno Zeli aveva in quella fase il forte interesse, chiamiamolo così, volevo usare una parola più colorita, ma diciamo un fortissimo interesse per un tipo di pubblicistica estremamente economica a 1000 lire. Per cui lui aveva fatto tutta una serie di libretti a 1000 lire, che poi si sarebbero dovuti ricomporre in un'opera generale, ma arrivavano in edicola a 1000 lire. In realtà siamo in una fase in cui la collana che riuscirà a fare nel 96 ancora non c'era, quindi questi erano dei libretti ancora più economici,
te li ricorderai.
Questi libretti in realtà, a chi sapeva leggere, erano dei libretti molto significativi. Un poco perché implicitamente segnavano il suo testamento, era inutile nascondersi dietro un dito, tutti lo sapevamo, era un uomo ormai più vicino agli 80 che ai 70 ed era chiaro da tutta l'impostazione che questo era, la sostanza era questa, era un ripercorrere l'architettura italiana in particolare, non solo italiana, diciamo soprattutto italiana, con questa idea, con questa forte idea di, diciamo, fare l'ultimo libro. Una cosa che sapevamo tutti, ovviamente non tutti, che aveva un po' creato di sentire queste cose. Allora, io in quella fase recensivo per Domus e siccome ero abbastanza popolare con la rivista a quei tempi, riuscii a fare un'operazione abbastanza strana, che era quella di recensire dei libri a 1000 lire. Perché è abbastanza strana? Perché adesso si scopre che il mercato editoriale mondiale non vuole fare più libri economici, lo sto scoprendo anche con la nostra famiglia collana, perché se un libro non costa almeno 40 euro non riesce a entrare nel mercato, diciamo, della distribuzione come adesso, per cui è difficile proprio fare dei libri economici. Immaginate questa cosa di te che faceva i libri a 1000 lire, era come dire neanche 50 centesimi di oggi, e anche nel mio piccolissimo il fatto di recensire questi 1000 lire. E si dà il caso che io avevo scritto questo libro e stavo lavorando a questa recensione. E non so bene per quale ragione andai a trovarlo, cosa che capitava abbastanza raramente, anche perché noi avevamo un lavoro abbastanza intenso, soprattutto negli anni successivi, ma che si svolgeva prima via lettera, buonasera, prima via lettera e poi unicamente via fax. Sì.
Che per caso sono delle casse?
Sì, ma ci servono. Senti, se volete le presto poi ce le rendete. Volete fare così?
Vabbè, tu scusa.
Guarda, io posso anche vivere senza casse, perché se per voi sono più importanti, te le do.
Stiamo facendo del film.
Sì, sì, e come fare? Senza casse te le indico. Se casomai finite ce le date, se no noi facciamo col Mac, che tanto è un. Prego, prego. Figurarsi. Eccoci. Allora, dicevamo sempre i momenti topici, no? Allora, dicevamo questa questione del dialogo via fax, eccetera. Quindi non era abituale, questa è una cosa importante capirsi, che non era abituale il fatto che noi parlassimo, per qualche ragione, era un evento, era raro, anche se c'era un rapporto molto stretto, soprattutto gli altri professori. E allora ricordo questa scena, che io avevo letto più o meno il libro, e lui mi disse, e lui mi invitò a prendere un cappuccino, cosa rarissima, ancora più rara del raro, perché lui stava nel suo eremo ed era rara proprio questa cosa che doveva uscire, era una cosa che proprio era una rarità, proprio una rarità. E mi ricordo questo fatidico cappuccino, in qualche occasione l'ho detto, perché al cappuccino lui mi ha interrogato, ovviamente, e mi disse testuali, saggio, a un certo punto, che cos'era modernità? Io ero più giovane di adesso, avevo 15 anni in meno, ovviamente ero stato al corso, avevo letto i suoi libri, facevo le recensioni, quindi non ero proprio sprovveduto. E quindi io risposi, certo, la modernità non è cronologica, questo l'avevo capito, cioè il primo pezzo, quello che avevo detto prima, questo lo sapevo. Però non avevo una definizione. Allora lui mi disse, saggio, come io ho 50 anni che ci lavoro, la modernità è quella che cambia la crisi in valore. E rimasi un pochettino, colpito. capì che c'era una cosa grossa dietro questa definizione, anche perché la definizione non era mai stata data nei libri o in altrove, non ci aveva mai lavorato lui in realtà a questa definizione. E allora mi misi a fare la recensione di questi due libretti, che se volete potete leggere tutta, sta là, leggi tutto, e poi lo fate se vi va. E in uno degli ultimi libretti, alla fine di uno dei libretti, scoprì una frase in cui lui riparlava di questa cosa che mi aveva detto al cappuccino. Allora la frase è questa. Il libro è meno drammatico del precedente, puntini puntini, no? E contiene l'ultimo paragrafo, la ragione del titolo, che sarebbe addirittura della modernità. L'ultimo valore consegnato al terzo Magnella tiene al rapporto tra architettura moderna e democrazia liberal socialista. Su questo terreno vibra la testimonianza di Terragni, Persico e Pagano, per i quali la modernità, inciso, quella che fa della crisi un valore, una morale contraddittoria, dice Baudrillard, suscita un'esterica di rottura, trattino, era sinonimo di vita etica e civile. L'architettura è il termometro della cartina tornatore della giustizia e della libertà radicale in un consorzio sociale, decostruisce l'istituzione omogenea del potere, della censura dello sfascio premeditato e progetta, eccetera, eccetera. E allora, sostanzialmente, che cosa era avvenuta? Che questa definizione, per me così importante, che io avevo capito nel cappuccino, diciamo attraverso il cappuccino, era nascosta proprio in un inciso. Allora feci un test, e cioè, è così, allora questa cosa è così importante, qua sta nascosta. Allora presi questo testo e lo diedi a due o tre miei amici di cui avevo il massimo della stima possibile, cioè i migliori che io conoscevo. E io ho detto, leggi questo testo. Che cosa ti colpisce? Nessuno, questa è una cosa veramente bella, nessuno individuò che la cosa importante era l'inciso, quello che fa della crisi un morale, a prova che era veramente nascosta, perché se i due o tre migliori persone che io conoscevo, che non erano più in copallo, non riuscivano a individuare che il vero tesoro stava lì, allora doveva dire qualcosa. Allora, siccome io sono un fissato dei credits, questa è una cosa che capirete, ed è positiva, è un tipo di distrazione positiva, mi inizio a scrivere a Zeri, a dire, io farei questa recensione così, ma dato che questa cosa così importante lei non l'ha detta mai, ma che faccio? La dico io? La dico io? Non sarebbe il caso che la dica lei? No, va bene, dice, ribattila, va benissimo come ha fatto lei, una cosa così, perché la cosa era risolta in due secondi. Quindi io andai dopo, con questo secondo paragrafo, per far capire la forza dell'inciso. E quindi dici, la modernità e con essa l'architettura della modernità non è un valore temporalizzabile, è uno stato, una tensione che fa della crisi un valore. È un esito che dà prospettiva a una vita di lavoro, una tesi che per la sua perfetta stringa testa fa pensare a una formula matematica, eccetera. Oh, qua siamo arrivati. Quindi noi ci muoviamo all'interno di questa definizione. A rigore del vero bisogna dire una piccola serie di cose. Primo, che Zeri in varie occasioni, tra cui una molto importante in un convegno, in cui io raccontavo questa storia del cappuccino, lui saltò su e disse, ma non è mia questa cosa. Perché anche lui, fissato dei credits, sapeva che questa definizione di modernità arriva attraverso una scuola di pensiero filosofico francese che tende a leggere i fenomeni in questo modo. E quindi Baudrillard, ma anche il famoso storico Lefebvre, se ricordo esattamente, dovrei controllarlo, ma quasi sicuramente lui. Questa maniera di leggere la modernità. Quindi lui è stato su e disse, non è mia. E io dissi, sì, però, A noi Duchamp ha insegnato la scelta, l'importanza della scelta. E così dopo anni di colpi di fioretto, diciamo, in questo caso fu molto interessante questa cosa, perché potrei andare avanti avendo parato, diciamo, bene il problema. Però appunto lui teneva a dire che non era sua, e teneva anche a dire un'altra cosa, che lui non ha mai costruito quasi nulla. Negli anni successivi sono ritornate pochissime volte questa cosa, un po' forse perché non era sua, un po' perché forse non l'ha, non so esattamente com'è. Invece nel mio lavoro è ritornata ripetutamente, soprattutto nel libro di Eichmann e anche in altri. Ma adesso lasciamo stare tutto questo problema e allora concentriamoci sulla questo modo di intendere la modernità come terza categoria. Non è la prima, non è cronologica, non è la seconda, aggettivata positivamente ideologicamente, quella è la parola fondamentale, in cui sarebbe il caso una volta di spiegarvi bene perché si tratta proprio di un approccio ideologico. È la terza, che è questa che interessa a noi, che invece individua nella crisi il problema sostanziale e nella modernità l'accezione, la sfida a mettere in gioco il proprio sistema, diciamo, di riferimento, modificarlo radicalmente, ma non modificarlo radicalmente così, modificarlo radicalmente in rapporto alla forza della crisi e all'intensità che questa crisi pone alla società, alla storia, agli individui, eccetera, eccetera. Perché scopriremo man mano che il concetto è ampio, è molto ampio. Allora cominciate a capire perché a noi interessa mettere insieme modernità e crisi in questo corso. Non capite ancora perché in questo corso, a poco capiremo perché in questo corso, però intanto questo è interessante da avere come definizione. Allora, stabilito questo, abbiamo anche stabilito una cosa molto importante, che evidentemente non è cronologico. Il problema non si pone in termini cronologici. Non è che dopo Colombo questo atteggiamento è sì e prima di Colombo no. Prima della Rivoluzione Francese sì, dopo no. Non è questo il problema. Il problema è di capire il rapporto tra l'entità della crisi. Il problema è esattamente capire questo. Quello che fa della crisi un valore, una morale contraddittorio, e suscita un'estetica di rottura. Capire storicamente, nella successione dei momenti della storia, dell'intensità delle crisi, quando e come ci sono stati questi elementi di modernità. Capite? Per cui, come le altre due definizioni non ci servano, non è che non siano utili, in altre circostanze sono utili, ma non sono utili in questo contesto. Abbiamo finito con una parte, diciamo, intensa, adesso siamo un pochettino più tranquilli. Allora, vi voglio far vedere delle immagini. Allora, adesso vediamo quattro immagini di un film. Non è grave se non conoscete il film, non è una cosa grave. Non è una cosa grave, è un film legato a una generazione, può essere però non importa. Va bene, non vi preoccupate che non conoscete più, ve lo racconto io per quello che serve. Poi vedremo alcune immagini di architettura. Siccome voi siete studenti del corso anno, non lo fate sapere a nessuno, ma se per caso non conoscete l'opera rivista, you got a problem. It's a minor problem, little problem. It's not a big problem, but it's a problem. dove other people know, but it's a problem, okay? Then you keep for yourself, and then you check it out, because quella sì che è un problema, va bene? Ma sul film non vi preoccupate, non c'è problema. Ciao. Allora, vediamo un po' se possiamo spegnere le luci. Così la vediamo un po' meglio. Oh! In realtà possiamo anche vedere la sequenza, però secondo me è meglio vedere l'immagine e vedere in successione. Perché pensando a questo problema della modernità e della crisi, come abbiamo appena detto, cercando nel mio database, la cosa più bella per me è questa. La cosa più bella per far capire che cosa è questa modernità e questa crisi, questa rimessa in gioco dei propri sistemi e questo problema del cambio addirittura di un'estetica, è questa sequenza. Non dico che sia vero, dico che per me lo è, basta. Allora, cosa vediamo qua? La sequenza parte da un fuoricampo su una villa molto importante siciliana e si sente un rumore leggero di fondo che è un rosario. A poco a poco si capisce che è un rosario. La camera si muove e per una certa fase, è una fase abbastanza lunga, è in questa situazione. C'è una tenda che svolazza, si capirà poi all'ottantesima visione del film, si capirà perché quella tenda è così simbolicamente importante, ma siccome noi stiamo parlando la prima volta, non vale neanche la pena dirlo. Dentro, una volta superata la tenda, ovviamente una tenda particolarmente importante, come tutto importante in questo ambito, si passa in questa scena, una scena assolutamente monocorde, in cui la famiglia, è una famiglia importante, sta facendo questo rosario. Tutto è assolutamente nero, molto omogeneo da tutti i punti di vista. A un certo punto questo rosario viene viene come un layer che comincia ad arrivare da sotto, si sentono dei vociari, si sentono delle cose, sta avvenendo qualche cosa, per cui nel gruppo le persone più giovani fanno un piccolissimo movimento, tipo questo e questo, si cominciano a guardare, alcune addirittura piazza, come dire, cazzo, è successo qualcosa. Il vociare aumenta, in realtà è tutto trattenuto, no? All'interno da questo. Anche le persone più giovani sono, diciamo, tenute assolutamente dentro questa situazione. Dopo, invece, si spalanca la porta, ecco, si spalanca la porta e arriva il servitore che dice che le cose sono cambiate sostanzialmente. Dice questo: attenzione, nel giardino della villa c'è un soldato morto. C'è un soldato morto. Perché c'è un soldato morto? Perché arriva il dispaccio, spero che sia fermo adesso, arriva il dispaccio che Garibaldi è sbarcato e quindi, diciamo, questo mondo è entrato in una fortissima crisi. È bellissimo poi sentire le varie cose che dicono gli altri parenti, le altre lettere che arrivano, cioè tutta questa idea che il mondo è finito, ormai non c'è che da arroccarsi, da andarsi a chiudersi dentro i palazzi e vedere come poter resistere a questa novità dirompente che è arrivata, a questa crisi epocale di un mondo feudale arroccato, diciamo, in privilegi plurisecolari, messo in crisi da uno sbarco così importante. Quelli che hanno visto il film sapranno e capiranno
che cosa, qual è il punto, diciamo, nodale. Il punto nodale è che all'interno di questo mondo, non soltanto, come dire, ideologicamente così arroccato nelle sue, nei suoi sistemi di valori, ma anche esteticamente così compatto in quel sistema antico, tutti vestiti di nero, tutti compiti, tutte le cose, arriva invece chi della crisi, invece di avere un atteggiamento di arroccamento passatista, come tutta la classe aristocratica, decide di cavalcarla come elemento di modernità. E qui entra fortissimamente il personaggio di Tancredi, che appare in questa maniera, mentre lo zio si fa la barba, e rivolta al mondo. Rivolta al mondo perché rispetto a questa crisi dello sbarco di Napoleone, di Garibaldi e dei Mille, lui dice: manco per niente, bisogna assolutamente partecipare, bisogna cavalcare questo mondo, eccetera.
Tra l'altro tutti i movimenti del film da quel punto in poi sono movimenti estremamente dinamici, quanto i primi erano ieratici e statici, quanto i secondi sono movimenti, qua scatta tutto. Capirete subito dove vogliamo arrivare in ogni caso, da Garibaldi in poi, si è capito. Vediamo un po' se si ferma la carina. Ecco, allora teniamo questo. Allora, Tancredi salta, si muove, è vestito da cacciatore, tra l'altro ha questa maniera di vestire molto, molto divertente, no? Come si poteva vestire un giovane che va alla guerra, così, no? C'ha il cappello, la piuma, è molto bizzarro come è vestito. Corre, si muove, salta, fa, da, da, bom, bom, è tutto un altro mondo che arriva, è un'altra estetica, ecco, questa anche che è la parola importante e che si vede. Dopodiché ovviamente c'è questo. Allora io adesso mi domando, qualcuno di voi vuole vedere la sequenza oppure no? La volete vedere o no? Non sento niente. La volete vedere? Originale? Ok, allora vediamo. Vediamo se riesco a aprire il DVD. È abbastanza... Non abbiamo le casse, ma insomma abbiamo fatto un'opera buona. Ve la faccio vedere così vi riposate anche 2 minuti, Ah, possiamo fare con il microfono, è vero. Ecco qua, possiamo fare così. Ecco, non vi faccio vedere tutto l'inizio del film che conoscete, no? Sentite un po', no?
Ave Maria, grazie plena, Domino tecum, benedicta tu mulieris, benedicta fructus ventris tui Jesus, Santa Maria, Mater Dei, Ave Maria, grazie plena, Domino tecum, benedicta tu mulieris, benedicta fructus ventris tui Jesus.
Ecco, sentite, si cominciano a sentire le voci. Questa è una meraviglia, secondo me. Va bene, e questo è praticamente quello che sta succedendo, che vi ho descritto. Tanto per vedere, ecco qua, e quando arriva le notizie. E va bene, e poi vi faccio vedere. E qua la scena madre. È arrivato qualcosa di nuovo con tutto quello che, se vogliamo, poi ce lo rivediamo. Allora, adesso continuiamo invece il filone di quello che volevamo fare. Allora, ho deciso di cercare di farvi sentire e vedere alcune architetture che hanno effettivamente rappresentato qualcosa del genere, cioè delle vere architetture, e sono cinque ho messe, non è che sono solo cinque, però ne ho messe cinque o sei, soltanto con un'immagine ciascuna, perché dovrebbe attivare automaticamente, vi ricordate quando era la crisi, no? E dovrebbe attivare il file, no? Nel cervello dovrebbe saltare su facilmente. Sono cinque o sei architetture che rappresentano effettivamente, o possono essere interpretate effettivamente con questi parametri, cioè parametri in cui la modernità indubbia, folle, che queste architetture erano rappresentate nel loro momento storico, questo salto completo che queste architetture hanno fatto rispetto a quello che le seguiva e rispetto a quello che per anni è continuato a essere il mondo espressivo, questo salto fortissimo che queste architetture hanno fatto, in qualche maniera perché l'hanno fatto? Perché lo hanno fatto? Perché era indispensabile farlo? Questo è il nodo. Perché in qualche maniera non poteva non rivoluzionarsi l'architettura, e quindi queste architetture hanno rappresentato questo snodo così decisivo. Allora, qui siamo prima di Colombo, siamo circa 60 anni prima, siamo in uno dei rarissimi momenti della storia in cui in un'area molto piccola e in un tempo molto limitato, 30 anni, 40 anni, anche meno, succede una centrifuga, una vera centrifuga di pensiero. Una centrifuga di pensiero è attivata
in primis dal mondo figurativo, come si dice, backed up, supportata anche da altre cose economiche, nel pensiero, nella letteratura, però sostanzialmente attivata dal mondo figurativo. E succede una cosa pazzesca. Cosa succede? Succede che il paesaggio mentale, torneremo su questa parola, di questa elite figurativa è un paesaggio mentale completamente diverso dai gruppi esterni a loro e del mondo, che di tutto il mondo. Cioè questo manipolo di figurativi, chiamiamoli così, in una città molto piccola, in una fase molto piccola, hanno un mondo figurativo, e intenderò questa diretta adesso figurazione in maniera alta, completamente diverso da tutto il resto del mondo. In che consiste questo diverso paesaggio mentale? Consiste nel fatto che loro hanno scoperto come poter controllare lo spazio in una maniera assodata, in una maniera che assomiglia molto, tra parentesi, a un certo maniera che gli uomini stessi vedono le cose. E questa cosa non è che la intuiscono e basta, ma la codificano. Hanno un vero e proprio set di equazioni, parlavo di queste cose evidentemente, hanno una serie di strumenti che sono in grado di riprodurre scientificamente il fenomeno, cioè farlo e rifarlo, andare avanti e indietro, avere una verifica tra quello che si fa avanti e indietro. Capite bene che parlo della prospettiva. La nascita della prospettiva è una rivoluzione che poi è una nascita, era una rinascita, i greci ce l'avevano forse alcuni romani l'avevano intuita, non importa in questo contesto. Il fatto sostanziale è che questa cosa sostanzialmente non c'era, e questo manipolo di figurativi di questi primi decenni del 400 fiorentino ce l'hanno. Hanno un modo per controllare lo spazio, per misurarlo figurativamente e non soltanto, diciamo, utilisticamente. Hanno un modo di controllarlo figurativamente, sulla base di regole scelte. Questa è una cosa pazzesca, che questi personaggi, Donatello, Brunelleschi, il giovane Masaccio, morto giovanissimo, eccetera, si scambiano l'uno con l'altro, creano l'uno con l'altro e rafforzano l'uno con l'altro. Questa maniera di controllare lo spazio reale, lo spazio umano, lo spazio in cui gli uomini vivono, camminano e fanno le loro cose, è una cosa non soltanto molto importante, ma presuppone la presenza nella loro mente di un paesaggio mentale che in qualche maniera doveva essere incarnato, doveva non rappresentarsi ma incarnarsi veramente nelle opere. Attenzione, perché questo è un punto fondamentale. Non è che i quadri di Masaccio sono fatti in prospettiva o sono raffigurati con la prospettiva. I quadri di Masaccio incarnano la prospettiva,
i quadri di Masaccio sono fatti in un determinato modo perché c'è la prospettiva e perché la prospettiva va manifestata anche a livello estetico alto. Questo nuovo paradigma, questa crisi spaventosa rispetto al mondo precedente, tra l'altro mi farò capire perché non è come si deve incarnare in un nuovo modo di fare cultura, in una nuova spazialità, con tutto quello che consegue. La stessa cosa vale in cultura, assolutamente. Se voi vedete i bassorilievi fatti prima e dopo questa tipo di impostazione, vi domanderete, caspita, qua si sente che c'è la conoscenza, la prospettiva. Il bassorilievo, senza progetto, senza cosa, eccetera, è un'altra cosa. Per non parlare della cultura. E qui rimane la nostra architettura. Perché l'architettura, uno pensa, è una cosa oggettiva. No? L'architettura, vabbè, io il fattore, un altro fattore, le porte, le cose, c'ho lo stile, prima lo faccio romano, poi lo faccio gotico. Manco per niente. Perché gli uomini che hanno, che vivono questa rivoluzione e hanno questo paesaggio mentale, devono distruggere, radere al suolo. L'idea di architettura precedente, perché l'idea di architettura precedente si basa intimamente sull'idea antiprofetica. Semplice. L'architettura gotica nella sua essenza, in tutti i suoi dettagli, in tutte le sue strutture, è un'architettura immanentemente antiprofetica. Dice, ma io posso fare la prospettiva, ma certo che la posso fare, ma una cosa è fare la prospettiva, un'altra cosa è il fatto che quell'architettura volesse incarnare i valori della prospettiva, capito che c'è un concetto completamente diverso, è un salto mentale, è un'altra categoria. Allora, che deve fare Brunelleschi? Deve distruggere l'apparato spaziale, ornamentale, modulare, sinanco in certa misura costruttivo dell'architettura gotica e farne una completamente diversa, un'architettura che sia concepita alla sua base per essere prospettivata. È un'architettura prospettivata e prospettivabile perché essa stessa vuole incarnare la prospettiva, esattamente come lo fa un quadro di Masaccio. Quindi io devo ridimensionare completamente l'architettura per poter fare in maniera che l'architettura tragga il tono critico della presenza della prospettiva. Questo è il problema. E allora che cosa succede? Succede che innanzitutto devo rimettere in gioco valori di proporzione, di modularità e valori anche di organizzazione compositiva sulla base di alcune leggi di tipo tipicamente prospettico, ovviamente. Devo trovare in particolare un sistema normalizzato che mi permetta di dare forza alla prospettiva invece che diminuirla la prospettiva, la forza della prospettiva. Allora, perché mi vado a riscoprire tutto questo armamentario di ordini classici? Perché sostanzialmente l'ordine classico è il cavallo di Troia che, dicendo, oh sì che bello l'antico, ma in realtà fregandosene, ma in realtà rimette in gioco un valore modulare, riconoscibile e proporzionato. Per cui gli elementi, vedete come diventano, diciamo, fatti per la prospettiva. Lo capite che un arco, diciamo, impostato così, con un cartello sempre uguale, con una spazialità di questo tipo, lo capite quanto è diverso da uno spazio sincopato, stretto, una diversa una colonna a molti lobi, slanciata in alto, con una base che quasi non vedi, piena di decorazioni? Capite come quella cosa non è fatta per la prospettiva? E lo capite invece come questo tipo di spazialità, modularità, eccetera, è fatto per fare uno spazio in base alla prospettiva, per dare forza alla prospettiva. Questo è l'umanesimo, questa è la nascita di questa, diciamo, rivoluzione pazzesca, per cui la chiesa è proprio un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Se uno va prima in una cattedrale gotica, non dico necessariamente quelle toscane che già erano un po' spuglie, ma una classica cattedrale gotica, e va qua, dice, ma qua non c'è più, sono due cose completamente diverse, perché è arrivato questo. Che questa poi sia una crisi vera e propria, naturalmente questo fenomeno, in questo caso, in questo momento della storia, per quanto siano stati fatti sforzi da grandi studiosi di scuola, diciamo, marxista sostanzialmente, per tentare di legittimare, di spiegare il fatto del come e del perché la cosa è successa a Firenze in quella fase, con tentativi un po', diciamo, mai completamente convincenti, rimane il fatto che questa famosa cosa dell'umanesimo non è mica lo scherzo, è proprio una cosa vera. Cioè, nel senso che veramente adesso l'uomo è all'interno di uno spazio che può controllare, che può vivere vivamente, figurativamente vivere, partecipare, che è suo. Questo ha conseguenze su tutto. Naturalmente non ci possiamo diffondere perché ne abbiamo 4 o 5.
Andiamo alla prossima. Garibaldi abbiamo visto. Adesso abbiamo visto. Ecco, credo che sia fermo lui adesso, no? Mi auguro di sì. D'accordo.
Dunque, l'altro anno questo corso con i suoi alcuni partecipanti del corso qua, vero? Abbiamo fatto una produzione su Borromini, abbiamo vissuto, diciamo, un po' tutti, ma io in maniera particolarmente acuta, questo problema della sindrome borrominiana all'interno di un corso che trattava del tema dello strumento. Lo scorso anno il tema era lo strumento, era il rapporto tra lo strumento e la concezione dell'architettura in questa fase storica, quello era la cosa, e avevamo fatto una produzione su Borromini. Ora qui sono passati circa 200 anni da tipo Brunelleschi e siamo in un momento, questo sì, veramente difficile della storia. Perché siamo in un momento difficile? Perché sta vacillando, sta veramente per crollare tutto un armamentario di potere, di controllo del pensiero scientifico, di prevalenza del sistema ideologico religioso su qualunque altra forma del pensiero. Siamo in anni tostissimi. Siamo negli anni per intenderci del famosissimo processo a Galilei. Famosissimo e drammatico processo a Galilei, perché, come voi sapete, Galilei non fu bruciato. Ma da un certo punto di vista fu anche meglio. Perché Galilei fu costretto ad abiurare questa cosa che lui aveva scoperto con i suoi test scientifici. Quindi alla nascita di questo mondo, un mondo in cui la scienza comincia ad emergere e in cui tutte le contraddizioni, molte contraddizioni vengono alla luce. Emerge questo personaggio eretico.
Scusate un attimo.
Ciao.
Ciao. Devo andare.
Ciao. Emerge questo personaggio così fortemente eretico che si chiama Borromini. Borromini concepisce un sistema antiprospettico e antirinascimentale. Anche lui distrugge tutto l'insieme di regole che si erano stratificate in quegli anni. Il fatto che apparentemente usi Capitello Corinzio come l'aveva usato Brunelleschi e come era nel linguaggio comunque, non deve trarre un inganno, perché l'opera è completamente un'altra cosa, completamente un'altra cosa. In due parole, mentre il sistema rinascimentale è un sistema che si basa sulla giusta posizione e sovrapposizione di sistemi dati riconoscibili e prospettiabili, il sistema borromeiano si basa invece sulla continuità, sulla metamorfosi, o meglio sull'anamorfosi degli elementi, sulla rotazione e sugli avvitamenti. Tutto un altro processo, completamente un altro processo. Qui addirittura non si può neanche capire che cosa è effettivamente cupola, che cosa è basamento, che cosa... Cioè, vari elementi si trasfigurano e si trasformano l'uno con l'altro. Allora, chi ho detto? 5-10. Io propongo questa cosa. Adesso ci vediamo 5 minuti di questo film. Poi io direi di fare 10 minuti di break, e poi, quindi, anche per liberare tutti voi, se ne vuole proprio andare già a questo punto, e poi fare la seconda parte della lezione, perché la seconda parte è anche abbastanza intensa, quindi adotterei questa cosa, così ci prendiamo 10 minuti di pausa.